Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Alessandro Baricco, i barbari alla mutazione. Il ciclo delle lezioni di Baricco su tecnologia, barbari, mutazione. Puntata 4, la prima creazione di mutanti, il motore di ricerca Google, parte terza. Il libro di riferimento è Alessandro Baricco, i barbari, saggio sulla mutazione, Feltrinelli editore.
Secondo punto che è interessante, che trovo doloroso, cioè quando bisogna guardarlo negli occhi, perché è quello che ti fa dire, ma cazzo. Mettiamo che tu cerchi Proust. Brin, uno dei due, faceva un esempio molto bello, quando spiegava ai suoi finanziatori, aspiranti finanziatori, cos'era Google. In fondo, da buon americano, faceva l'esempio giusto, e diceva, immaginate di entrare in rete da un punto casuale, un sito sulle scarpe, ad esempio, e da lì volete arrivare alla data di nascita di Proust. Usate solo i links. Il primo posto in cui arriverete a trovare la data di nascita di Proust sarà in testa al catalogo di Google. E gli altri dicevano, ma è una questione di velocità. Ma no, non è una questione di velocità. È come entrare in una piazza e incominciare a chiedere dov'è la farmacia, dov'è la farmacia, dov'è la farmacia, a tutti. Dov'è la farmacia, dov'è la farmacia, dov'è la farmacia? E alcuni non rispondono, alcuni dicono, ma di là, cominci ad andare di là. Arrivi sempre più vicino finché arrivi praticamente davanti, c'è un farmacista, e al farmacista, che sarebbe il vero esperto, chiedi finalmente, dov'è la farmacia? E lui fa, qua. Ma chi ti ha mandato lì? Un bambino che passava, una vecchia pensionata ormai completamente rimbambita, che ti ha fatto anche un po' girare magari largo, un rumeno di passaggio che però sa dov'è la farmacia, magari un vigile, uno che abita nella piazza e il farmacista. E tu sei arrivato nel percorso più corto possibile, perché la gente non bara. Se ti dice la farmacia è di là, è perché per quel che sa lei la farmacia è di là. Ecco, il bambino, la vecchia, il rumeno, sono gli stessi che vi spingono nella pagina che vi dirà chi era Marcel Proust. Non sono critici letterari, non sono storici della letteratura, non sono nemmeno francesi magari, sono siti che fanno tutt'altro. Magari vendono il Viagra, magari fanno classifiche di giocattoli. Se voi che entrate casualmente potete trovare qualsiasi, ma se voi pensate di nuovo, no, dall'uccello, guardate su, da su guardate giù, vedete tutto con le zone più illuminate, tutte le forze che spingono, sono forze di questo tipo. Alla fine, nel cuore del sapere, in Google, vi spinge della gentaglia pazzesca. Noi eravamo abituati, nella vecchia civiltà, che se volevamo sapere esattamente cos'era il risotto alla milanese, boh, telefono a un cuoco, non è che telefono al mio farmacista, di cos'è il risotto alla milanese? Invece Google è così. Il primo che c'è, lo dici, scusa, risotto milanese? E da lì in poi, e arrivi. E secondo Brin e Page, non solo arrivi nel posto più vicino, arrivi nel migliore. Perché il posto più vicino è il migliore. In effetti, se io vi interrogo uno a uno, per quel che voi sapete, se siamo amici, come nella rete si è collaborativi, non si è nemici, se io adesso ho un problema, e cioè devo assolutamente da me fare un'iniezione, per dire, e interrogo ciascuno di voi, sia quelli che sono infermieri, sia quelli che invece dirigono la Feltrinelli, ognuno di voi cercherà di rendersi utile, dirà, ma io, guarda, chiedi a quello là, perché credo che lui abbia fatto delle iniezioni. Tuk, tuk. E chi mai spingerebbe la signora a consigliarmi quello che fa le iniezioni malissimo, che la gente poi c'ha male per tre giorni? In generale la gente giustamente dice, ma là le fanno bene. È quello che succede in rete, secondo Brin e Page. E secondo noi, tutte le mattine, quando apriamo Google, è quello che succede. Quindi, quando io cerco Immanuel Kant, chi mi spinge nei primi 10 che io trovo in Google è gente così, come voi. Una specie di forza quasi impersonale, se volete. Ma non c'entra con gli esperti. Non c'entra con gli esperti. E capite che questa è una trasformazione, non è un modo di fare. Di nuovo, zac. Voilà, Google funziona così, In realtà, per i curiosi della faccenda tecnica, incrocia questo criterio ad altri, per cui l'hanno calibrato come una bella ricetta. Però il cuore, l'invenzione vera loro è stata questa. Cosa possiamo noi adesso capire così, proprio cercare di racchiudere in una figura la lezione di Google? Prova a sintetizzarla così. Google c'entra col sapere, con la conoscenza. E in quell'ambito fissa una regola. E la regola è: il senso è dove c'è movimento. Il senso si raggruma dove c'è un'abbondanza di movimento. Tanto più un punto del sapere è in contatto con altri, quanto più è un punto del sapere attendibile. Il massimo conoscitore di quartetti di Haydn non è una monade che comunica solo con altri tre. Se è così, non è il più grande intenditore di quartetti di Haydn. Il tratto più alto, più significativo, più utile del sapere è dove passa il movimento. Dobbiamo essere ancora più raffinati, ancora più precisi. Il valore di un segmento di sapere non è dato tanto da caratteristiche che sono collocate dentro di lui in maniera permanente e fissa. Il suo valore è dato dalla storia dei suoi movimenti. Non state a vedere dentro, ma però mi pare che guarda come si muove, dalla sua capacità di entrare in un sistema sanguigno. Tanto più si muove, tanto è più attendibile. Però poi se lo guardo, dice, ma però lo guardo, non funziona. È il movimento che decreta del valore di un segmento del sapere. Questa è la lezione di Google, ed è un tipo di testa, guardate, che non c'entra con la testa con cui io sono cresciuto. Cioè, a me non sarebbe mai venuto in mente un'idea del genere, ma non solo perché non sono intelligente come quei due, ma perché i presupposti sono deliranti per me. Eppure io entro in Google, vado tranquillo. La sola obiezione, Google non è il sapere, eccetera, è un'obiezione, scusatemi, ma talmente errata che non voglio usare il tempo che ho con voi per confutarla. Non voglio nemmeno sentire l'obiezione. Rimanete a questo, cioè a prendere dall'esperienza di Google una figura, uno schema inedito, un'idea che piomba dall'alto, che non sappiamo nemmeno tanto spiegare. Tenetela ferma, perché è con questa idea, con questo schema, con questo meccanismo, con questa figura, che secondo me noi possiamo capire il punto vero della faccenda. Cioè in cosa stanno cambiando gli umani, non solo rispetto al problema della conoscenza, perché Google rimane confinato a quell'ambito lì, ma come stanno cambiando gli umani in tutto il loro stare al mondo, non solo nel momento in cui vogliono sapere qualcosa, ma anche nel momento in cui si comportano in un modo, nel momento in cui esprimono un desiderio, nel momento in cui sentono la densità del senso e nel momento in cui sentono invece il vuoto del senso. C'è una possibilità, abbiamo una chance. Imparato uno schema, possiamo farci la domanda: fammi provare ad applicare questo schema anche agli altri ambiti dei gesti degli umani, non solo a quello della conoscenza. E questo è il punto. Provo a riassumervelo nel modo più facile di cui sono capace. Gli umani fanno molte cose, noi facciamo molte cose, viviamo molte cose, ma potremmo chiamare, con una certa semplificazione un po' barbara, ma per capirci qua, potremmo chiamare alcuni segmenti di ciò che fanno, alcuni momenti di ciò che fanno, potremmo chiamarli con una vecchia espressione che ancora funziona e che dice così: fare esperienza. Ogni tanto gli umani fanno esperienza. Fanno tante cose, ma ogni tanto gli accade di fare esperienza. Esperienza è una parola che è stata usata naturalmente in moltissimi modi. Mettiamoci d'accordo qui per capirci cosa vuol dire. Vuol dire quando nella vita delle persone normali qualcosa, invece che essere semplicemente consumato ed espulso, si ferma a rigare la consapevolezza degli umani, lascia un segno, diciamo così. Addirittura viene metabolizzato, gli umani hanno l'impressione di metabolizzare quel segmento, può essere una frase, una persona, un'esperienza, appunto, si dice, un paesaggio, un tempo. Hanno l'impressione di farne esperienza, perché qualcosa di ciò che hanno fatto si è tradotto in carne loro, è entrato nella loro costruzione architettonica, è diventato cosa loro. Ne hanno fatto esperienza. Hanno imparato, oppure è sempre stata la soddisfazione di un desiderio, magari. Ma è ciò che noi diciamo, in generale, con parole semplici ma sempre valide, essere riusciti a stringere il senso più intimo e più vero delle cose. Allora hai fatto esperienza. E com'è andata? Ma è stata un'esperienza. Poi magari è stata una roba tremenda, però la ricordi come un'esperienza, perché qualcosa è rimasto, ha rigato, e tu per un attimo hai detto, guarda, lì, tac, adesso non me lo ricordo nemmeno tanto bene, ma mi ricordo che in quel momento avevo proprio l'impressione di avere la mano sul cuore di quella faccenda. Allora, questa è una faccenda che succede alla gente, ed è l'accosto anche un po' magico al senso delle cose, che noi traduciamo nel termine ne ho fatto esperienza. Ora, ecco quello che noi possiamo pensare, che noi, o meglio, i barbari che sono in noi, tendono a cercare il senso e dunque a fare esperienza secondo la stessa tecnica con cui cercano il sapere e la conoscenza. Allora vado a riprendere quella figura che vi avevo fermato lì e provo ad abbassarla su un contesto che non è quello della conoscenza, ma è quello del senso delle cose, dell'esperienza. E posso formulare un'ipotesi, che fare esperienza sta diventando qualcosa che ha a che vedere con una sequenza di punti, con un movimento che attraversa una sequenza di punti. Vi ricordate il primato del movimento sulle qualità intrinseche nel mondo della conoscenza di Google? Bene, trasferitelo qua. Parrebbe che il modo di fare esperienza sia legato a una capacità di movimento. È meglio subito ricordarsi di cos'era invece per la civiltà vecchia. Fare esperienza, cogliere il senso delle cose, arrivare alla cella più intima e autentica dei gesti, per la civiltà in cui sono cresciuto anch'io, significava molto semplicemente, tra virgolette, significava fermarsi, inquadrare quel segmento di mondo, applicare in genere una certa fatica, essere disponibile a dedicare molto tempo, spegnere il mondo intorno, e a un certo punto accadeva che un particolare intimo rapporto con questo gesto, questo segmento di mondo, si accendesse effettivamente, e in quel momento noi facevamo esperienza.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.